E questa mattina continuiamo a parlare di chi è Dio, della sua persona, della sua natura. E lo facciamo considerando quella che è la seconda delle tre definizioni, come ho detto, brevi di Dio, che troviamo nel Nuovo Testamento. Domenica scorsa abbiamo considerato la prima: Dio è spirito, e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità. Questa mattina considereremo la seconda, che la troviamo nella prima lettera di Giovanni, al capitolo 1, il versetto 5, ma leggerò l'intero capitolo 1 della prima epistola di Giovanni. Perciò apriamo la Bibbia e leggiamo la parola di Dio, pregando nel nostro cuore che essa trovi luogo e sia accolta con premura da ciascuno. Quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi e quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita, poiché la vita è stata manifestata e noi l'abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza e vi annunciamo la vita eterna che era presso il Padre e ci fu manifestata, quel che abbiamo visto e udito noi lo annunciamo anche a voi. Perché voi pure siate in comunione con noi e la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia completa. Questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che vi annunziamo. Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù suo Figlio ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Quindi questa mattina continuiamo a considerare queste espressioni che troviamo nel Nuovo Testamento che riguardano la natura di Dio. Vi ho detto che avrei usato lo stesso metodo per i tre sermoni che avrei predicato su queste tre espressioni, ed è quello di farvi notare il contesto in cui si trova questa descrizione di Dio, e in questo caso questa descrizione di Dio in forma di metafora, e poi spiegandovi il significato dell'espressione stessa alla luce di tutta la rivelazione biblica e della storia della redenzione, e infine, come al solito, considerando quali siano le implicazioni per tutti gli uomini alla luce di questa rivelazione della natura e della persona di Dio. Dio è luce. Questa è l'espressione che troviamo proprio alla metà di questo capitolo nella prima lettera di Giovanni. Usa appunto l'Apostolo Giovanni una immagine per descrivere la persona di Dio e lo fa in questo modo così sintetico: Dio è luce, e afferma che dire che Dio è luce è una sintesi del messaggio cristiano. In che cosa si può sintetizzare il messaggio cristiano? Come possiamo dire in poche parole quello che Gesù ha insegnato? Giovanni sta dicendo così: questo è il messaggio che noi abbiamo udito da Lui. Chi è questo Lui al quale si riferisce? Chiaramente Gesù, la parola della vita, la parola che lui e gli altri apostoli avevano toccato, con la quale avevano vissuto, avevano dimorato, che i loro occhi avevano visto. E quando deve dire che cosa ha insegnato Gesù, lo trova questo modo molto sintetico e semplice per appunto dichiarare il suo messaggio. Questo è il messaggio che abbiamo ascoltato da Gesù, che Dio è luce. Ora, tutti quanti noi che abbiamo letto i Vangeli sappiamo bene che da nessuna parte è scritto che Gesù abbia detto che Dio è luce, no? Tutti i discorsi di Gesù che troviamo, però non troviamo in nessuna occasione in cui Gesù, nell'ambito, nel contesto di un suo discorso, ha dichiarato Dio è luce, ha detto Dio è spirito. Quelle erano parole che Gesù pronunciò alla Samaritana, però non troviamo questa espressione uscita direttamente dalla bocca del Signore. Quindi chiaramente, sebbene noi non sappiamo se Gesù realmente abbia pronunciato queste parole, però possiamo essere certi, secondo quello che ci dice Giovanni, che costituiscono una sintesi dell'insegnamento di Gesù e che ci comunicano qualcosa intorno a chi è Dio e a quello che noi possiamo e dobbiamo credere su Dio. Ora, vi ricordo che lo scopo della prima lettera di Giovanni, perché Giovanni scrisse questa sua prima lettera? Noi dobbiamo ricordarci sempre che gli scritti del Nuovo Testamento sono scritti occasionali, ma determinati da precise situazioni e che dovevano rispondere a uno scopo preciso. Cioè, l'Apostolo Giovanni, l'Apostolo Pietro, l'Apostolo Paolo, o anche gli evangelisti, Matteo, Marco, Luca, non è che a un certo punto dicevano adesso mi metto a scrivere una bella opera che possa avere l'effetto di, che ne so, mostrare le mie doti di teologo o di letterato. No, quando hanno scritto queste cose avevano degli scopi precisi e dovevano rispondere a delle necessità. Tutte le epistole di Paolo sono così. Paolo aveva una notizia riguardo a una certa chiesa, sapeva di alcuni bisogni, di alcune necessità che c'erano in quella chiesa e scriveva una lettera. Tutte le lettere di Paolo sono lettere pastorali. Quindi dovevano affrontare un problema e risolverlo con la verità della parola di Dio. Anche questa, anche la prima lettera di Giovanni, in particolar modo questa lettera che fa parte di quel gruppo di lettere che viene chiamata le lettere universali, lettere generali, cattoliche in questo senso, le lettere che erano rivolte a un maggior numero di chiese piuttosto che a una in particolare, questa lettera aveva lo scopo prima di tutto di edificare certamente i credenti che l'avrebbero ricevuta, però edificarli come? Edificarli in modo particolare, cioè aveva lo scopo di far comprendere loro in che cosa consiste la vera conoscenza cristiana e aveva lo scopo di aiutarli a giungere a una condizione di certezza riguardo al loro stato dinanzi a Dio e alla loro condizione e alla loro presenza nel mondo. Vi ricorderete, tanti anni fa ho predicato per intero la prima lettera di Giovanni e in quel caso ho affermato che Giovanni scriveva perché c'era stato un problema nelle chiese che avrebbero ricevuto il suo scritto. Il problema era l'insediamento di un gruppo di persone che affermavano di essere cristiani, che affermavano di credere in Gesù, però insegnavano e parlavano di un Gesù diverso. Erano queste persone che poi, diciamo, sono stati definiti gli gnostici, dicevano noi abbiamo ricevuto una conoscenza superiore intorno a chi è Dio, intorno a chi è Gesù. E insegnavano delle cose diverse intorno a Gesù. C'erano alcuni che dicevano addirittura che Gesù non aveva preso un corpo di carne. E poi altri che invece dicevano no, Gesù era un vero uomo, figlio di Maria e di Giuseppe, però a un certo punto questo uomo è stato abitato dal Logos, cioè dalla parola eterna, che poi però prima di morire sulla croce lo ha lasciato. E queste persone avevano provocato delle confusioni nella Chiesa, divisioni nella Chiesa, e alla fine alcuni avevano abbandonato le chiese cristiane per seguire la loro dottrina, e Giovanni deve affrontare questo problema. Perché la dottrina è importante, soprattutto la dottrina di Cristo, quello che si crede intorno a Cristo. Non chiunque mi dice Signore, Signore, Gesù ha detto, entrerà nel Regno dei Cieli. Non chiunque invoca Gesù, o qualunque Gesù, è il Salvatore. È importante che noi abbiamo la comprensione chiara e corretta intorno alla persona e all'opera di Cristo. Cristo è vero Dio o non lo è? Se non lo è una cosa, se lo è un'altra cosa. I testimoni di Geova affermano che non è vero Dio. Giovanni, la scrittura, noi crediamo, afferma che Gesù è vero Dio, e questo fa la differenza. I testimoni di Geova non possono essere nella verità, non possono essere considerati cristiani. Così come chiunque abbia una concezione di Cristo diversa da quello che dice la Scrittura. Gesù Cristo è vero uomo? La Scrittura dice di sì, che aveva un'anima umana, un corpo di carne, che è vero Dio e vero uomo allo stesso tempo. Queste persone che avevano creato divisioni nelle chiese cristiane dicevano sì, Gesù è il Redentore, Gesù è il Salvatore, ma lui non è un vero uomo, appariva come un uomo, oppure non è la natura divina e la natura umana non sono state unite in modo indissolubile per sempre. E Giovanni deve sottolineare e puntualizzare queste cose, perché è importante che la Chiesa abbia delle idee precise e creda certe cose precise intorno a Gesù. Non qualunque Gesù è il Redentore. Questo è quello che impariamo dal Nuovo Testamento. Infatti il Cristo di questi gnostici non era il Salvatore che muore sulla croce per compiere l'espiazione, ma il rivelatore di una conoscenza segreta. Queste persone dicevano, noi abbiamo ricevuto l'illuminazione, noi abbiamo ricevuto una particolare rivelazione da parte di Dio. Gesù è colui che ce l'ha data. No, Giovanni prima di tutto ci tiene a dire, no, Gesù è colui che è morto sulla croce, ha versato il proprio sangue per redimerci, non per portarci a uno stato di consapevolezza superiore, per farci saltare, passare al livello successivo, ma è sceso lui al nostro livello per comprare le nostre anime. Il Cristo degli gnostici e quindi non era il vero Cristo della parola di Dio, del Nuovo Testamento, e questi gnostici erano anche persone che per loro vivere una vita di santità non era una questione importante, non era necessario, perché dicevano quello che noi facciamo con il nostro corpo in fondo non conta, il corpo sarà distrutto, tutta la materia è qualcosa che andrà via, quello che conta è lo spirito. Con lo Spirito noi siamo uniti a Dio, possiamo vivere come ci pare. Questa era una delle conseguenze dello gnosticismo, mentre noi comprendiamo che Giovanni insegna che invece le cose non stanno così e scrive queste cose affinché i cristiani potessero avere la chiarezza, la comprensione, la conoscenza di chi erano loro stessi, di chi era Dio e di quale fosse la loro condizione, il loro stato dinanzi a Dio. Ora, bisogna tenere presente queste cose che Giovanni scrive con lo scopo di istruire e con lo scopo di polemizzare, con lo scopo di istruire i cristiani e con lo scopo di dire cosa stavano ascoltando quelle persone che era sbagliato e a cui non bisognava prestare attenzione. E alla luce di questo scopo generale dobbiamo comprendere il significato dell'espressione Dio è luce. Cosa significa che Dio è luce? Beh, prima di tutto quando parliamo della luce, noi dobbiamo pensare che la luce è una creatura di Dio. Cioè, Dio ha creato la luce, non è vero? Torniamo sempre lì, a quei versetti che Francesco conosce a memoria. nel principio Dio creò i cieli e la terra era informe e vuota, e le tenebre coprivano la faccia dell'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque, e Dio disse, sia la luce. E la luce fu. La luce è una creatura di Dio. Cioè, no, non mi immagino un'esistenza senza la luce, ma qui è qualcosa che esorbita dalle nostre capacità, ma e dalle nostre possibilità, ma la luce è stata creata da Dio, è un elemento della natura materiale, e noi abbiamo imparato che Dio è spirito, significa che Dio è immateriale, perciò questo vuol dire che dire che Dio è luce significa che viene usata la luce e i suoi effetti per farci comprendere qualcosa intorno a Dio. Dobbiamo comprendere che dire Dio è luce, non dobbiamo pensare che se vediamo una luce, quella è Dio, perché è solo un paragone, no? È un paragone. Dio è luce, ci viene detto affinché noi possiamo comprendere qualcosa intorno a Dio. Dobbiamo quindi pensare in termini biblici, e per capire quello che Giovanni ci vuole dire, dobbiamo osservare gli effetti della luce naturale. Noi dobbiamo fare attenzione a non cadere nelle trappole, cioè dire che Cristo è il pane è molto diverso da dire che il pane è Cristo, no? Questo lo dice la Chiesa Cattolica. Cristo ha detto io sono il pane della vita. La Chiesa Cattolica dice che il pane consacrato è Cristo, è il corpo di Cristo, è qualcosa di completamente diverso. E allo stesso modo è completamente diverso dire Dio è luce dal dire la luce è Dio. Se cambiamo soggetto e oggetto, noi abbiamo fatto una grande confusione. Ma la prima considerazione che viene spontaneo fare nel leggere che Dio è luce è quella che è della sua santità, della sua purezza etica ed estraneità al male e al peccato. E questo è certamente vero, ma non è l'unico pensiero. Il primo pensiero invece che dovrebbe venirci in mente quando noi leggiamo che Dio è luce, dobbiamo pensare che la luce è un elemento che ci serve per rivelare, per vedere. Se non ci fosse luce in questo luogo, voi non vedreste me, io non vedrei voi, non potremmo distinguere le cose, non potremmo discernere le cose. Senza la luce noi siamo nelle tenebre e non vediamo nulla. La luce serve per rivelare. È importante questo. Quindi dire che Dio è luce, prima di tutto significa che Dio è colui che rivela, che ci fa comprendere la realtà. Che se noi escludiamo Dio dalla nostra vita, dalla nostra esistenza, se noi togliamo Dio dalla nostra storia, se noi abbiamo una concezione di Dio diversa da quella che Dio, da ciò che Dio è, se in qualche modo spegniamo questa luce dalla nostra vita, noi ci troviamo nel buio e nella confusione. Le parole di Giovanni Calvino sono molto interessanti a questo proposito. Dice così, quasi tutta la somma della nostra conoscenza, cioè quella che tutto considerato merita di essere reputata vera e completa sapienza, si compone di due elementi e consiste nel fatto che conoscendo Dio, ciascuno di noi conosca anche se stesso. È noto che l'uomo non perviene mai alla conoscenza pura di se stesso fino a quando non abbia contemplato la faccia di Dio e da essa sia sceso a contemplare o a guardare a se stesso. Che cosa vuole dire il riformatore di Ginevra? Vuole dire che se noi non guardiamo a chi è Dio, non possiamo capire niente intorno a chi siamo noi. Che se noi togliamo Dio dal nostro panorama, noi siamo nella confusione, non capiamo chi siamo. siamo nella confusione. Noi abbiamo avuto questa rivelazione di Dio tramite Cristo. Chi è Cristo? Giovanni nel suo Vangelo lo dice con chiarezza all'inizio: egli è la luce che illumina ogni uomo, in lei era la vita, e la vita era la luce degli uomini. E qui si sta parlando della parola, del Logos, del Verbo di Dio. Nel principio era la parola era con Dio, la parola era Dio, essa era nel principio con Dio, ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. In lei era la vita, e la vita era la luce degli uomini. Chi ha portato la conoscenza di Dio agli uomini è stato Cristo. E proprio nello stesso Vangelo di Giovanni, al versetto 17, dice: la legge è stata data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Nessuno ha mai visto Dio. L'unigenito Dio che è nel seno del Padre è quello che ce lo ha fatto conoscere. Gesù è la luce che viene da Dio. E noi possiamo conoscere chi è Dio esclusivamente se lo contempliamo attraverso Cristo. Nessuno ha mai veduto Dio, e noi non possiamo conoscere Dio se non attraverso la persona e soprattutto attraverso l'opera di Cristo. Il Dio che ha fatto il mondo, tutte le cose che sono in esso, è così grande che non avremmo mai potuto comprendere chi era, conseguire una conoscenza salutare di Lui, se non avesse scelto di mostrarsi a noi. Non avremmo mai potuto vederlo, non avremmo mai potuto conoscerlo se non ci avesse parlato. Non avremmo mai potuto vedere Dio se non si fosse incarnato in Cristo. Dio è spirito. È uno spirito, è invisibile, ma Cristo, ci dice lo scrittore agli Ebrei, è l'impronta della sua essenza, è l'immagine del Dio invisibile. Quando qualcuno ha detto a Gesù: beh, facci vedere Dio, Gesù ha risposto: chi ha visto me ha visto il Padre. Quindi noi possiamo conoscere Dio esclusivamente attraverso di Cristo, e questo, fratelli, è la chiarezza che qualunque religione che non mette Cristo al centro, qualunque chiesa che non ha come unico punto di riferimento, unico faro, unica luce il Signore Gesù Cristo, è fuori da qualunque possibilità di salvezza. Solo Cristo è colui che porta la rivelazione di Dio. Quindi la verità divina viene attraverso Cristo, e noi non dobbiamo avere paura della verità, dovunque essa sia, e chiunque sia alla ricerca della verità, anche quando si tratta di uomini che cercano mediante la scienza. Se la scienza autentica si occupa di trovare la verità su come funzionano le cose, come funziona il nostro corpo, come funziona il mondo, come funziona l'universo, non dobbiamo avere paura. Siete forse contrari all'esplorazione dell'universo? Assolutamente no. Tutte le verità che si possono scoprire mediante l'ingegno e l'intelletto umano sono certamente benvenute, perché non c'è verità se non da Dio. Questo è il primo pensiero. Dio è luce, significa che Dio ci fa conoscere rettamente. Dio è luce, il secondo pensiero, è che la luce è causa di vita e di tutto ciò che è buono. Infatti, se torniamo a Genesi 1, al capitolo 1 della Genesi, dove si dice che Dio disse sia la luce, e la luce fu, il versetto 4 continua. Vi ricordate? Dio disse sia la luce fu. Qual è la prossima affermazione intorno alla luce? E Dio vide che la luce era buona. La luce è una cosa buona. Perché la luce è definita buona? Perché senza la luce sarebbe impossibile la vita. Una persona senza la luce, per esempio, no, quando diciamo di una persona che è oscuro in volto, tu sei scuro in volto oggi, che cosa vuol dire? Significa che sei triste, che sei arrabbiato, che sei depresso, no? Oppure noi troviamo che nella Bibbia la luce è sempre associata alla vita, alla vitalità, alla salute, alla gioia. Il suo contrario sono le tenebre, e le tenebre sono sempre associate alla sofferenza, alla malattia, alla morte. L'abbiamo visto in Giovanni 1, in lei era la vita e la vita era la luce degli uomini. Quindi vita e luce nella scrittura è associata. Ma a volte vediamo come il suo contrario è altrettanto vero. Vi ricordate nel Vangelo di Matteo, quando il Signore racconta la famosa parabola dei talenti? Ci sono quelle persone alle quali è stato dato un certo numero di talenti, alla fine al ritorno del re, del padrone di casa, portano i talenti raddoppiati. Che cosa dice il padrone di casa? Dice: bene hai fatto, mio servo fedele, entra nella gioia del tuo Signore. Entra nella gioia. Poi c'era quello che invece ha riportato l'unico talento che gli era stato dato. E dove andò a finire quell'uomo, quel servo malvagio e pigro? Gettatelo nelle tenebre di fuori. Perciò vedete che le tenebre sono contrapposte alla gioia e quindi alla luce. Chi sta nella gioia sta nella luce, chi sta nelle tenebre sta nella sofferenza, nel dolore, nella pena, nella morte. E questo è il senso: Dio è luce, significa proprio che Dio è colui dal quale procede ogni bene, ogni gioia, tutta la vita, tutta l'abbondanza, tutta la ricchezza, tutta la salute. Dio è luce. Nell'epistola di Giacomo, al capitolo 1, versetto 16, c'è un'affermazione che è bellissima. Dice così Giacomo: non vi ingannate, fratelli miei carissimi, ogni cosa buona e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre degli astri luminosi, presso il quale non c'è variazione né ombra di mutamento. Anche qui il Padre degli astri luminosi. Tutto quello che è buono viene da Dio. E questo significa che dire che Dio è luce significa che Egli è la fonte della vera vita, del vero benessere e dell'autentica beatitudine, cioè della vera felicità. Quanta gente è avvilita ed è depressa intorno a noi. Quanta gente è priva della gioia di vivere. Queste persone non hanno conoscenza della vera vita e della vera gioia, perché non hanno la vera conoscenza di Dio. Stare lontani da Lui significa stare lontano da quanto c'è di più sano, di più salutare in questo mondo, ed esporsi a Dio significa avvicinarsi al bene supremo e ricevere tutti gli effetti benefici per l'anima e per il corpo. Cosa voglio dire? Che chi va a Dio non si ammalerà mai? No, certamente no, perché questo, noi siamo ancora, fino a quando saremo su questa terra, saremo soggetti alla morte. Però stare vicino a Dio e conoscere Dio è associato a una bellissima promessa, Guardate cosa diceva Salomone al capitolo 3 nel libro dei Proverbi: figlio mio, non dimenticare il mio insegnamento, il tuo cuore osservi i miei comandamenti, perché ti procureranno lunghi giorni, anni di vita e di prosperità. Bontà e verità non ti abbandonino, legatele al collo, scrivile nella tavola del tuo cuore, troverai così grazia e buon senso agli occhi di Dio e degli uomini. Confida nel Signore con tutto il cuore, non ti appoggiare sul tuo discernimento, riconoscilo in tutte le tue vie, egli appianerà i tuoi sentieri. Non ti stimare saggio da te stesso, temi il Signore e allontanati dal male, questo sarà la salute del tuo corpo è un refrigerio alle tue ossa. Vorrei parlare ai ragazzi, ai bambini, ai giovani, a tutti quanti, agli anziani. Dove troviamo noi la vera soddisfazione della nostra vita? La vera salute, la vera gioia, la vera felicità, il vero equilibrio, la vera stabilità. La troviamo in Dio. Esclusivamente nell'ubbidienza ai suoi comandamenti. Non abbandonate i comandamenti di Dio, non abbandonate il Signore, non lasciatelo per altre cose che vi toglieranno la salute, vi toglieranno gli idoli sono divoratori della gioia. Gli idoli invece vi promettono di darvi la felicità, ma ve la rubano. Figlio mio, non dimenticare il mio insegnamento e non abbandonare la verità. Quindi la luce, abbiamo detto che ci parla di rivelazione, la luce ci parla di tutto ciò che ha a che fare con la vita e il benessere. La luce ci parla della natura buona e vivificante di Dio. In terzo luogo, la luce è l'opposto delle tenebre. E quindi, così come la prima azione di Dio con la luce, ritornando a Genesi 1, Dio disse, sia la luce fu, e Dio vide che la luce era buona, che cosa fa Dio dopo aver dichiarato la bontà della luce? La prima azione relativamente alla luce è che Dio separa la luce dalle tenebre. Dio è un separatore, non è soltanto uno che unisce, ma è anche uno che separa. Perché ci sia la vera unione ci deve essere anche la separazione. Dio, questa è la sua prima azione che fa, dopo la creazione della luce, Dio disse sia la luce e la luce fu, e Dio dichiara buona la luce e la separa dalle tenebre. E l'ultima azione di Dio quale sarà? Nel giorno del giudizio separerà le pecore dalle capre. E quindi la luce ci parla di tutto ciò che è santo, che è buono, che è vero, che è giusto, che non può avere niente a che fare con ciò che non è buono, con ciò che è falso, con ciò che è impuro, con ciò che è iniquo e ciò che è ingiusto. Dire e credere che Dio è santo significa che non è possibile attribuirgli alcun male o ingiustizia. E che nulla e nessuno che sia tale, che sia malvagio, che sia ingiusto, può stare al cospetto di Dio. Questa è una implicazione del fatto che noi affermiamo che Dio è luce e che in Lui non ci sono tenebre. Vi leggo un paio di versetti dai Salmi. Nel Salmo 5 ci sono versi che di solito non ci piace leggere o non piace ad alcune persone leggere, eppure sono nella scrittura. Questo è uno di quelli. Salmo 5 è bellissimo. Signore, al mattino tu ascolterai la mia voce, io ti adorerò, io entrerò al tuo cospetto per la tua benignità. Ma nel Salmo 5 c'è anche questo. Poiché tu non sei un Dio che prenda piacere nell'iniquità, nell'empietà, presso di te il male non trova dimora. Quelli che si vantano non resisteranno davanti agli occhi tuoi e tu detesti, tu odi tutti gli operatori di iniquità. Tu farai perire i bugiardi. Il Signore disprezza l'uomo sanguinario e disonesto. Dio è luce. Dio è santo. Dio non sopporta i bugiardi. Dio è luce, Dio è santo. Dio non sopporta i disonesti. Dio è luce, Dio è santo. Dio non sopporta i malvagi, i calunniatori. Dio non sopporta il male. Dio non sopporta i ladri. Dio condanna gli adulteri. Dio è un Dio santo. E per questa ragione, fratelli, siccome solo Dio è santo e la santità nella sua essenza più pura appartiene al Signore, vi ricorderete gli angeli che alla presenza del Signore, i cherubini, i serafini gridavano santo, 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 e il Signore, il Dio degli eserciti, i cieli e la terra sono pieni della sua gloria. Ma noi non lo vediamo soltanto nella adorazione ai tempi di Isaia, lo vediamo anche nell'Apocalisse di Giovanni. Vi ricordate quando al capitolo 5 dell'Apocalisse Giovanni sente questa parola: chi è degno di aprire il libro e di sciogliere i sigilli? E nessuno, né in cielo, né sulla terra, né sotto la terra, poteva aprire il libro o guardarlo. E io piangevo, dice Giovanni, perché non si era trovato nessuno che fosse degno di aprire il libro e di guardarlo. Ma uno degli anziani mi disse: non piangere. C'è una persona che è degna di aprire il libro. Uno degli anziani mi disse: non piangere, il leone della tribù di Giuda, il discendente di Davide, ha vinto per aprire il libro e i suoi sette sigilli. E vidi in mezzo al trono alle quattro creature viventi, in mezzo agli anziani, un agnello in piedi che sembrava essere stato immolato. E aveva sette corna e sette occhi, che sono i sette spiriti di Dio mandati per tutta la terra. E gli venne, prese il libro dalla destra di colui che sedeva sul trono, e quando ebbe preso il libro, le quattro creature viventi e i 24 anziani si prostrarono davanti all'agnello, si prostrarono davanti a Cristo, ciascuno con una cetra e con delle coppe d'oro piene di profumi, che sono le preghiere dei santi, e cantavano un cantico nuovo dicendo: tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai acquistato a Dio con il tuo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazioni, e ne hai fatto per il nostro Dio un regno e dei sacerdoti, e regneranno sulla terra. Cristo è santo, l'unico degno. E quindi Dio è luce. Ci parla della sua rivelazione, della sua bontà, della sua santità. Cosa implica tutto questo per noi? Io ho concluso. Giovanni dice che siccome Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre, continua: se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù suo Figlio ci purifica da ogni peccato. Due cose significano per noi. Dio è luce significa due cose. Cosa? Uscendo da questo luogo, su quella porta all'uscita, ci fosse scritto: se sapete queste cose siete beati se le fate. Abbiamo imparato e abbiamo ascoltato che Dio è luce, abbiamo capito che cosa significa che Dio è luce: rivelazione, bontà e santità. Ora cosa dobbiamo fare? Questa è la risposta. Il cristianesimo serve a questo. Se noi veniamo in chiesa per cantare, passare un po' di tempo insieme, stare al caldo, oggi al caldo anche, no? E poi finito tutto torniamo alle nostre cose, senza sapere come ci dobbiamo comportare. Abbiamo perso il tema, abbiamo magari speso bene un paio d'ore, ci siamo rilassati, ma abbiamo fallito lo scopo della nostra esistenza. Qual è lo scopo della nostra esistenza? È glorificare Dio. Come si glorifica Dio? Quando noi ubbidiamo a Lui. E che cosa deve rimanere a voi che questa mattina mi ascoltate a proposito dell'ubbidienza che è dovuta a Dio? Che se Dio è luce, noi dobbiamo camminare nella luce. Camminare nella luce. Come si fa a camminare nella luce? Noi dobbiamo camminare coi piedi per terra, no? Come si fa a camminare nella luce? Anche questa è una metafora. Camminare nella luce significa vivere nella sincerità dei nostri sentimenti, nella sincerità della rivelazione, nella verità dottrinale e morale e nella pratica della verità. Significa vivere nella santità dello spirito e del corpo. Significa avere la legge morale di Dio come nostra bussola. Significa essere attenti a dove poggiamo i nostri occhi, essere attenti a chi prestiamo attenzione con le nostre orecchie, essere attenti a ciò che le nostre mani toccano, al modo in cui spendiamo i nostri soldi, a quali desideri coltiviamo nel nostro cuore, a quelle che sono le nostre aspirazioni. La santità non è un concetto astratto. La santità è fatta anche di parole, è fatta anche di gesti, è fatta anche di azioni, di abitudini. La santità è fatta di cose di cui ci si priva e di cose che si ricercano ardentemente. E la domanda questa mattina per me e per voi è, Reno Ulfo, la gente potrebbe dire di te le cose migliori o le cose peggiori? Ma tu stai camminando nella luce o stai camminando nell'oscurità, nelle tenebre, nell'insincerità, nella menzogna, nella doppiezza? Cosa sarebbe se i tuoi pensieri fossero palesati davanti a tutti, se la tua vita non avesse segreti, se tutti sapessero quello che sei nella tua solitudine, quando gli occhi di tua moglie o dei tuoi figli o dei tuoi membri di chiesa non ci sono? Saresti coperto di vergogna? Stai camminando nella luce o nelle tenebre? Paolo diceva: io mi esercito a conservare una buona coscienza davanti a Dio e davanti agli uomini. E guai a noi se non è così. Guai a voi se ci fossero delle cose che, se fossero risapute di voi, vi dovreste vergognare. Abbandonatele, confessatele. Non sto dicendo che noi non pecchiamo mai. Oh, fratelli, certo, ci sono delle cose di cui ci si deve vergognare, perché le facciamo, perché le diciamo. Ma che non ci sia nessun peccato inconfessato o inconfessabile nella vostra vita. Camminate nella luce, camminate nella sincerità, nell'onestà, nella verità. E non avrete niente da temere. Camminare nella luce significa poter camminare a testa alta in questo mondo. Significa poter avere una buona coscienza davanti a Dio e davanti agli uomini. Camminare nella luce significa vivere nella ricerca della santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Da sempre ci sono stati degli effetti deleteri dell'insegnamento della riforma protestante, che la giustificazione è soltanto mediante la fede. Ci sono state persone che hanno pensato che siccome noi siamo giustificati mediante la fede soltanto, possiamo vivere come ci pare, tanto il Signore alla fine perdonerà tutti quanti noi. Questo non è l'insegnamento della Scrittura. La fede che ci giustifica è la sola fede. Ma la sola fede che ci giustifica non rimane mai sola. Produrrà dei benefici effetti di santità nella vita di chi la possiede. E in ultimo, e ho concluso davvero, Questa, il fatto che Dio è luce significa che noi dobbiamo camminare nella comunione cristiana. C'è gente che è così accecata dalla luce che pensano sia quella di Dio, ma è soltanto la luce estranea di Lucifero, no? non la luce di Dio, che gli fa credere di essere gli unici veri giusti in questo mondo e di non avere bisogno di nessuno, di non avere bisogno di una chiesa, di non avere bisogno della comunione dei santi, di non aver bisogno di dare conto di se stessi agli altri. Qual è il risultato del fatto che Dio è luce? Che camminiamo nella luce, nella nostra vita personale dinanzi a Dio, ma guardate ancora, continua, se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, noi abbiamo comunione l'uno con l'altro. E il sangue di Gesù suo figlio ci purifica da ogni peccato. Che vuol dire che questo camminare nella luce, da figli di Dio, cioè figli della luce, ci porterà a stare insieme ad altri figli della luce. Ci allontaneremo dai figli delle tenebre, ma ci uniremo al popolo dei discepoli di Cristo, al popolo dei figli della luce, a quelli che hanno il cuore, il desiderio di annunciare, di vivere, di innalzare il Vangelo di Dio. Camminare nella luce significa camminare nella comunione con il popolo di Dio. Questo significa che non ci deve essere isolazionismo, che non ci deve essere settarismo, che abbiamo il dovere, abbiamo l'obbligo di essere uniti a una chiesa locale, perché la chiesa locale è l'espressione della chiesa di Cristo, che è invisibile, che è universale. Quindi questo ci dà anche la garanzia che il sangue di Gesù ci purifica ogni peccato. Guardate com'è bello il ragionamento di Giovanni, dice: se noi camminiamo nella luce come Egli è nella luce, noi abbiamo comunione con gli uni con gli altri, e, conseguenza, il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato. Ma che vuol dire, che il popolo di Dio non pecca? No, pecca, anzi, proprio per questo, in realtà, quel verbo è che il sangue di Gesù continua a purificarci da ogni peccato. Ed è lì, e quando noi viviamo insieme, stiamo gomito a gomito, gli uni accanto agli altri, che si verificano le occasioni necessarie per perdonarci e per chiedere perdono, e abbiamo la garanzia che Dio ci perdona se viviamo nella comunione dei santi, nella comunione con Dio, se camminiamo nella luce. Quindi ecco quello che dobbiamo fare, fratelli: dobbiamo preoccuparci di vivere nella santità e dobbiamo preoccuparci di vivere nella comunione cristiana. Avrei tante applicazioni, ma ne voglio lasciare solo una, perché credo di averne fatte già abbastanza. Se Dio è luce e noi siamo figli di Dio, tutto ciò che facciamo deve essere fatto alla luce e nella luce. Significa che le nostre parole, per esempio, devono essere parole di luce. Che vuol dire? Che le nostre parole devono essere chiare, che devono essere schiette, che devono essere illuminanti, che devono essere parole pulite, come la luce. Niente più pulito della luce. Se prendete un fascio di luce e lo fate rispecchiare in una pozzanghera, non si contamina la luce. E le nostre parole devono essere parole chiare. Ci sono persone che parlano, dicono le mezze parole, non si espongono a certe cose, hanno paura di rispondere quando gli viene posta una domanda, a proposito di domande che vengono poste, no? No, le nostre parole devono essere chiare, devono essere sì, sì e no, no. Ci sono occasioni in cui non dobbiamo rispondere, come Gesù davanti a Erode non rispose, perché? espellere il suo massimo disprezzo nei confronti di una persona che non era interessata veramente alla verità. Ma Gesù rispose, mentre stava per morire, a un ladrone che umilmente gli chiedeva di ricordarsi di lui, che era un peccatore. E le nostre parole devono essere sempre chiare, senza mezzi termini. Io odio il politicamente corretto. E così il cristiano deve imparare a dire sì sì e no no. Devono essere parole schiette, devono essere parole illuminanti. Cioè dobbiamo parlare per edificare, non per distruggere. Chiunque è in grado di buttare giù un muro, ma per edificarlo un muro ci vuole un po' di arte. I nostri abiti devono essere abiti di luce. Eh sì, è quello che appare di noi. Nel pellegrinaggio del cristiano i pellegrini venivano rivestiti di abiti risplendenti, che sono le opere dei santi. E l'Apostolo Paolo dice in Romani 13, al versetto 12, che dobbiamo abbandonare le opere delle tenebre e dobbiamo indossare le armi della luce. Dobbiamo rivestirci di una vita di preghiera, di una vita di devozione, di una vita di somiglianza alla vita di Cristo. Le nostre parole devono essere parole di luce, i nostri abiti devono essere abiti di luce, i nostri locali di culto devono essere punti di luce. Non potevo non farla questa applicazione, no? Questo luogo è un luogo luminoso. E la luce in questo luogo è un chiaro simbolo. Il simbolo dei simboli nel nostro locale di culto è proprio la luce, che viene dall'alto, come la luce divina viene dall'alto, che è centrale. Abbiamo anche il lampadario adesso, che è un luogo di luce. Quando io immagino, l'altra sera abbiamo provato tutte le luci accese che stanno qua dentro, no, ma non per desiderio di spreco, ma giusto per vedere l'effetto che fa. E sapete, Giovanni, che insomma era qui, ha detto: non riesco a tenere gli occhi aperti, era buio, era quasi accecato dall'illuminazione. Immagino che cosa si può vedere in questo quartiere quando questo luogo sarà illuminato la sera. Fratelli, quello che Dio ci vuole che noi siamo, è quello di essere, non so se esiste questa parola, ma la invento io, fotofori, portatori di luce, fotos e foros, via questo, portatori di luce. Anzi, dobbiamo essere dei luminari, dice la scrittura, dobbiamo risplendere come luminari in questo mondo di tenebre. Deve essere la nostra ambizione. Dio è luce. Giuseppe, Eloise, Giovanna, Giacinta, Lia, Sefora, Ignazio, Giuseppe, Vincenzo, Salvatore, tutti quanti noi dobbiamo essere luce. Perché se Dio è luce, dobbiamo camminare nella luce ed essere noi stessi simili a Dio. Chiniamo il capo, fratelli. Preghiamo. Grazie a te, Signore. Signore, noi ti ringraziamo per la luce della rivelazione. Ti ringraziamo per la bontà della luce che viene dall'alto. Ti ringraziamo, Signore, per la luce della Tua santità che ha dissipato le tenebre del nostro cuore, che ha dissipato le tenebre della menzogna, della falsità, dell'ipocrisia, dell'inganno, che ha dissipato, Signore, e ha allontanato per sempre le tenebre della colpa e della condanna nella quale ci trovavamo. Ti preghiamo, Signore, che l'Iddio che è spirito, che l'Iddio che è luce possa essere il nostro Dio, dinanzi al quale, al cospetto del quale camminiamo tutti i giorni. Te lo chiediamo per amore di Gesù. Amen.